Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Benvenuto a Gianluca Marinelli. Salutiamo i nostri radionauti. Gianluca Marinelli, artista, ma anche un artista un po' particolare perché ora fare, diciamo, opere d'arte, mostre, eccetera, ma anche tutta una produzione di scrittura critica storica dell'arte. Ricordiamo che alcuni anni fa aveva pubblicato un altro libro su Taranto. Anche quello di oggi è un libro che parla dell'arte a Taranto, anzi proprio il titolo è Arte a Taranto, e il libro precedente, che era un libro che ha scritto da solo, mentre questo libro di cui parliamo oggi, Arte a Taranto 1980-1990, è stato scritto insieme ad altri autori come Alberto Basile e Stefania Castellana per le edizioni di Progedi. Dicevo, il libro precedente di Gianluca Marinelli si chiama Taranto fa l'amore a senso unico e raccontava soprattutto del periodo di Taranto precedente a questo, poi soprattutto per l'arte, insomma, la cultura legata all'Italsider, insomma, perché adesso oggi dell'Italsider ne sentiamo parlare sempre ogni tanto, ritorno di attualità per problemi legati all'economia, all'Europa e soprattutto all'ecologia, perché comunque è una fonderia che scarica, insomma, tanto materiale, insomma, nel cielo. Però appunto era nata con degli intenti molto nobili, perché era stata anche volano di, attraverso una serie sia di artisti, diciamo, del posto, ma anche di artisti intellettuali che venivano anche da fuori. Mi ricordo che mi sembra una delle prime mostre fu una mostra di Picasso, di grafica di Picasso, però arrivavano Calvino, Umberto Eco, un po' come tipo Olivetti, no? Però solo che mentre Olivetti era un'azienda privata, appunto Adriano Olivetti, questa era un'azienda
pubblica.
Allora ai tempi pubblica, insomma, dello Stato italiano. Bene, detto questo, spero di averti presentato abbastanza bene, Gianluca. Marinelli, che per adesso è solo lui a parlare con noi, non so se riusciranno a raggiungere gli altri per motivi di collegamento, eccetera. Allora, per adesso c'è Gianluca a parlare con noi, appunto, di questo libro, Arte a Taranto 1980-1990, che appunto è molto interessante perché io penso, perché ne parliamo anche, perché cioè, si pensa sempre a Roma, Milano, Torino, insomma le grandi città, ma in realtà l'Italia è una città fatta di piccoli luoghi, di provincia, e senza le tante, insomma, province, luoghi, anche piccoli paesi. Cioè, l'Italia non sarebbe quella, nel bene e nel male, quella che è, tutto anche nell'arte. Quindi io penso che questo interessare e scavare nella tanta produzione che c'è comunque nella provincia italiana, questo libro sia un libro interessante da leggere proprio per capire come nascono delle eccellenze, insomma, dappertutto, come tutto un campo dove può fiorire e maturare delle qualità culturali molto interessanti. Gianluca, la prima domanda è questa, ovviamente. Qual è stata la necessità che vi ha portato a fare questo libro, a scrivere questo libro?
Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Questo libro, per quanto mi riguarda, nasce con il mio rientro in Puglia dopo molti anni passati fuori regione, ecco. E nasce con l'idea di riprendere un dialogo con la mia terra, un dialogo che passa proprio per la ricerca storico-artistica. Anni fa, come ricordavi, mi ero occupato del rapporto arte-industria a Taranto, di quella particolare dialettica che nasce appunto nel momento in cui si decide di costruire il più grande stabilimento siderurgico d'Europa proprio alle porte di Taranto. Questo avviene all'inizio degli anni 60. E mi ero occupato del decennio 60 e 70. Ecco, l'idea era quella di provare un po' ad estendere l'indagine anche agli ultimi 2 decenni del Novecento. E nell'avviare questa ricerca poi ho avuto modo di confrontarmi in più occasioni con Antonio Basile, che è l'altro curatore di questo volume. Anche lui, insomma, aveva condotto degli studi sugli anni 60 e 70 legati al territorio. Peraltro, è stato anche uno dei protagonisti a un certo punto, a partire soprattutto dagli anni 80, sul piano della curatela, ecco, nel territorio. E poi abbiamo deciso di condurre insieme questo lavoro di ricerca, che peraltro poi accoglie anche un importante saggio di Stefania Castellana, che riguarda una serie di interventi di arte urbana realizzati proprio a cavallo degli anni 80 e 90.
Prima accennavo, diciamo, a questi aspetti che voi trattate nel libro, insomma, insistete, è uno dei punti su cui rimarcate l'attenzione, che è quella appunto della provincia, no? Quindi voi vi ponete anche questo interrogativo nel libro.
Esatto, l'indagine naturalmente riguarda alcune esperienze artistiche maturate a Taranto, ma anche nel territorio della provincia, quindi uno sguardo allargato che si cerca poi di contestualizzare nell'ambito delle esperienze, insomma, nazionali e internazionali. Il periodo indagato è un periodo molto complesso, peraltro, in quanto si tratta di un momento storico in cui tutte quelle contraddizioni legate proprio alla peculiare forma di sviluppo che aveva preso piede in questo territorio esplodono. La crisi internazionale dell'acciaio, del mercato, insomma, dell'acciaio, a partire proprio dagli inizi degli anni 80, fino anche agli anni 70, ha un impatto considerevole a livello internazionale e a livello nazionale. Questo comporta una serie poi di ridimensionamento, ridimensionamenti, dismissioni. A livello locale assistiamo ad una forte, diciamo, forti contraccolpi sul piano occupazionale e poi a un certo punto alla scelta di privatizzare questo impianto siderurgico. Ma è un periodo, questo appunto legato agli anni 80-90, a un certo punto costellato anche da altre problematiche, da un degrado della vita pubblica, dall'emergere anche di organizzazioni criminali. Si assisterà a un certo punto ad una vera e propria guerra di mafia a cavallo proprio tra il decennio 80 e 90, l'emergere della problematica ambientale che si fa sempre più insistente. Eppure, malgrado questo quadro così fosco, così drammatico, la Taranto di questo periodo mostra, come dire, i caratteri di un cantiere aperto sul piano culturale. Emerge una straordinaria sensibilità e disponibilità da parte degli artisti, degli operatori culturali a sperimentare, a mettersi in discussione e ad entrare poi in relazione con esperienze maturate appunto sul piano della ricerca artistica altrove.
Infatti, uno dei capitoli, insomma, comunque dei paragrafi del libro è proprio questo, no? Il rapporto fra gli artisti del luogo che hanno deciso di non lasciare la città e quindi di rimanere a lavorare lì, a vivere, a lavorare lì, e quelli, insomma, che vengono da fuori, insomma, da altre parti insomma, da altre parti d'Italia, che spesso si vede come una rapporto, insomma, anche un po' di colonizzazione, no? Perché adesso qua la colonizzazione, quando uno pensa alla colonizzazione, penso ovviamente alle colonizzazioni sociopolitiche sull'Africa, l'India, insomma, da parte dell'Occidente, eccetera, ma c'è anche un tipo, se vogliamo, di colonizzazione interna, no? E quindi è anche inconsapevole in qualche modo. Ecco, però, ecco appunto questo rapporto tra artisti del luogo e artisti che vengono da fuori è uno degli altri temi caldi che voi toccate nel libro, no? Analizzate.
Sì, è un rapporto che comunque sia, al di là poi della cronologia, insomma, indagata e esplorata in questo libro è un rapporto che già c'era, insomma, da tempo, proprio già a partire almeno dagli anni 60. Quindi è ciò che emerge questa straordinaria capacità innanzitutto di fare rete, quindi tra gli operatori del territorio che cercano di coinvolgere figure, diciamo, sensibili a livello regionale, ma non soltanto. E si viene a creare proprio una vera e propria trama relazionale interessante. Grazie a figure, come dire, nevralgiche, penso sul piano della critica d'arte ad un autore, diciamo, non adeguatamente riconosciuto per la sua importanza come Franco Sossi, che è stato un importante critico d'arte e che a partire almeno dalla fine degli anni 50 ha lavorato molto per valorizzare il lavoro degli artisti locali, creando poi delle occasioni di confronto con autori, insomma, che lavoravano altrove. E quindi anche in questo periodo, nel corso degli anni Ottanta, si registrano delle mostre significative che proprio, diciamo, portano la Nouvelle Vague, insomma, se vogliamo, artistica pugliese a confrontarsi con personalità attive sulla scena nazionale. Oltre appunto ad un autore come, diciamo, ad un critico d'arte molto raffinato come Sossi, ci sono poi figure di artisti come Vittorio Del Piano, che appunto già dagli anni 60 è una figura molto dinamica, proprio attenta a creare rete, a creare relazioni con altri centri di ricerca. Insomma, lui crea questo luogo, adesso lo definiremmo spazio indipendente, la Punto Zero. Di fatto è un laboratorio di ricerca che avvia una serie di sperimentazioni che vanno dalla performance alla video arte, diciamo, alla poesia visiva e che effettivamente, insomma, è in rete con altre realtà simili in altre parti d'Italia. Penso al Centro Tecne di Firenze, insomma, al collettivo guidato, insomma, da Eugenio Miccini. Ecco, quindi questo approccio continua anche in questo periodo, grazie ad una serie di collaborazioni con autori importanti, penso a Pierre Restelli. Ma poi ci sono anche delle gallerie, quindi penso a realtà come la Galleria Extra, creata da Piero Bruno, egli stesso artista, o l'esperienza dello studio Carieri di Martina Franca, che effettivamente hanno uno sguardo internazionale con le loro progettualità. Lo studio Carieri è una delle principali realtà in Italia che si occupano proprio si propongono di far conoscere, insomma, la street art, insomma, americana proprio nel corso degli anni Ottanta in Italia, e peraltro rappresenta, attraverso ad esempio penso ad un evento molto importante, ad una manifestazione come gli incontri di Martina Franca, organizzati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, proprio l'ultima esperienza legata a quella stagione dell'arte nel sociale in Italia. Quindi una serie di performance, di manifestazioni che avvenivano in luoghi non deputati, quindi negli spazi del centro urbano, manifestazioni che proponevano artisti internazionali e che hanno coinvolto attivamente la popolazione locale. Eventi peraltro curati da Enrico Crispolti e Vittorio Fagone.
Poi c'è anche un'altra questione, che è il rapporto tra le istituzioni e, diciamo, gli spazi alternativi non istituzionali, insomma, quindi tra l'istituzione e la società civile, no? Quindi da un lato la Galleria d'Arte Contemporanea, a cui viene chiamato Solmi, che allora Solmi era direttore della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, quella che oggi si chiama Mambo, e appunto la cosiddetta società civile con associazioni come per esempio Punto Zero, no? E
Sì,
quindi
ci sono degli spazi nuovi che nascono, luoghi che vengono riconvertiti. Penso al Castello Aragonese di Taranto, che a un certo punto si ritrova ad ospitare al suo interno, diciamo, in alcune sale, una galleria, a un certo punto, d'arte contemporanea, che viene inaugurata proprio con una mostra di Nicola Carrino, curata da Franco Solmi, diciamo da Solmi appunto agli inizi, alla fine degli anni 70. Ci sono altri spazi che vengono recuperati grazie ad una un importante piano di restauro che avviene nel centro storico di Taranto, ad esempio penso a Palazzo Galeota, uno spazio del comune che ospita, ecco, delle mostre anche di un certo respiro, penso agli autori come Capogrossi, insomma, citarne soltanto uno. E ci sono spazi poi, come dire, interessanti, ecco, insoliti, come ad esempio il Circolo Italsidere. Circolo Italsidere che nasce come circolo del dopolavoro degli operai dell'azienda, ma di fatto negli anni si trasforma in una delle realtà culturali più dinamiche e più importanti del territorio regionale. E diventa un luogo che, dove appunto proporre dei progetti espositivi rilevanti, insomma, penso ad una serie di mostre di più importanti artisti del territorio che sceglievano proprio questo spazio per proporre i loro progetti, ma diventa anche un luogo dove poi vengono organizzate tutta una serie di manifestazioni cinematografiche, legate al teatro, un luogo che riesce poi a dialogare con le istituzioni. Ci sono poi insomma, altri spazi recuperati come il Palazzo degli Uffici, dove vengono organizzate delle mostre, insomma, spazi anche pubblici, grazie ad una sensibilità da parte, diciamo, di amministrazioni di centrosinistra, e che a un certo punto accolgono progetti anche di autori come Giuliano Lucas, quindi parliamo anche del settore legato alla fotografia di ricerca, quindi ci sono poi tutta una serie di progetti messi in atto da autori come Lucas, come Cresci, insomma, in questo periodo. Viene da ricordare, ad esempio, una serie di mostre legate al tema del lavoro o a quello della mafia, insomma, e che per la prima volta proprio a Taranto vengono allestite. Siamo proprio agli inizi degli anni Ottanta.
E poi parlate anche nel libro che quella che si sviluppa appunto in questo periodo è anche un'arte di resistenza al postmoderno. Ricordiamo che gli anni Ottanta appunto era postmoderno, era imperante, e soprattutto l'Italia in quel momento, sia nell'arte visiva che nella moda, nell'architettura, design faceva la parte da leone. Insomma, era molto difficile resistere a una, diciamo, a un movimento, comunque a una situazione così forte, così internazionale, insomma.
E ci sono, allora, ci sono comunque, c'è un ventaglio davvero di possibilità molto consistente, insomma. Ci sono queste frange anche di resistenza, indubbiamente, legate a linguaggi, penso, insomma, ad alcune esperienze maturate nell'ambito di alcuni festival, provinciali dell'Unità, dove, si prova in un certo senso a portare avanti ancora un linguaggio. Diciamo, per quanto comunque è legato ad una figurazione, come dire, anche raffinata, però ecco, è un linguaggio che mette soprattutto in primo piano i contenuti, i grandi temi, le grandi problematiche, insomma, del territorio, che sono appunto quelle legate spesso al mondo del lavoro, a quello dell'inquinamento, insomma, alle morti bianche, e vengono organizzati una serie di interventi, insomma, anche di murali, che coinvolgono i significativi operatori del territorio come Antonio Rolla. Però ecco, accanto, insomma, a questi aspetti vanno poi messi in campo, diciamo, vanno evidenziati anche una serie di interventi fatti negli spazi pubblici, negli spazi urbani, e che coinvolgono autori, insomma, come Nicola Carino, che peraltro è originario di Taranto. A lui, insomma, si deve poi un intervento, come dire, ancora oggi molto discusso,
Che è quella della fontana, no?
quello di Piazza
Infatti,
Fontana, esatto. E quindi,
come succede spesso in Italia, si fanno delle opere e poi vengono un po' abbandonate, quindi,
esatto.
perché la questione, ricordo che è quella appunto di questa incuria in cui viene lasciata questa importante opera, no? E
Sì,
quindi cosa
no.
succede?
Allora, e di questa è proprio una parte, diciamo, studiata molto bene da Stefania Castellana, che ha fatto davvero una ricostruzione filologica di tutta l'esperienza. È un'operazione molto articolata, che impegna Carino per circa 10 anni. Praticamente, insomma, si tratta di un intervento realizzato in una piazza importante del centro storico di Taranto, che di fatto era già in uno stato di abbandono, di degrado, nel momento in cui Carino interviene con la sua opera. E la sua operazione è molto interessante perché parte anzitutto dal recupero filologico, ecco, dell'antica fontana, la fontana ottocentesca, che era stata nel frattempo smembrata, diciamo, i vari resti erano stati dispersi nella città, e lui parte dal recupero, da questa operazione quasi di archeologia, se vogliamo, di questi elementi che recupera e riassembla, diciamo, nella loro posizione, diciamo, collocazione originaria, ed è lì che parte, insomma, tutto il suo intervento, che poi si sviluppa a raggiera e che include i suoi costruttivi trasformabili, questi moduli a forma di L che lui realizza in acciaio inox, un materiale quasi indistruttibile e che diciamo, ha creato poi degli equivoci. L'opera è stata letta come una sorta di omaggio quasi alla grande fabbrica dell'acciaio, quando invece, insomma, non è assolutamente vero. E l'aspetto interessante che emerge poi nella trattazione è paradossalmente come dire, l'attenzione e la cura che c'è stata da parte proprio della comunità tarantina nei confronti di quest'opera come risposta al degrado a cui fu relegata sin da subito da parte dell'ente pubblico. Quindi è interessante, insomma, constatare ciò che è stato fatto dai cittadini proprio almeno nei primissimi mesi, diciamo nei primissimi anni, questi interventi proprio di pulitura, di raccolta, diciamo dei detriti che andavano ad accumularsi in quest'opera. Ma non è l'unica, ci sono poi altri interventi, alcuni realizzati, altri rimasti sulla carta, interventi
Come
importanti.
quella dei Pericle Fazzini, no?
Come l'intervento di Pericle Fazzini e prima ancora anche di Gio Pomodoro. Quello di Pomodoro doveva essere collocato in Piazza Castello, quindi un'area molto complessa, e doveva essere un intervento che doveva orchestrare diciamo, vari elementi, diciamo, inserirsi in un contesto difficile dove sono presenti come dire, testimonianze dell'antica, diciamo, del periodo della Magna Grecia o del periodo rinascimentale o addirittura, insomma, siamo nella zona vicino al Ponte Girevole. Un intervento che poi non fu realizzato, ma che doveva essere davvero molto, molto complesso e articolato. Nel caso dell'opera di Pericle Fazzini, è un'opera anch'essa non realizzata, doveva essere un monumento appunto al mare, e, diciamo, per ragioni probabilmente legate alla complessità, insomma, di esecuzione, perché deve essere un'opera di grandissime dimensioni, che peraltro Fazzini aveva in un primo tempo progettato per San Benedetto del Tronto, poi anche lì, insomma, non se ne fece nulla, ecco, non è stata realizzata nemmeno a Taranto. Però furono realizzati in quegli anni, fino agli 80, inizi anni 90, degli interventi, insomma, di altri scultori come Santepolito, che è uno scultore che abbiamo in un certo senso riscoperto anche grazie a questo studio. E sono interventi realizzati nel quartiere dei Tamburi, probabilmente uno dei quartieri più inquinati d'Europa, e anche a Statte. E quindi in quel caso, insomma, l'artista riuscì a realizzare delle opere in acciaio, una delle quali anche in collaborazione con gli operai dello stabilimento siderurgico.
Allora, una caratteristica di Taranto che voi affrontate nel libro è questo fatto, diciamo, che appunto Taranto si trova in un punto strategico dal punto di vista, diciamo, acquatico, no? Quindi questo mare Magnum Mediterraneo, nella parte dello Ionio, che tra l'altro è un mare che ha molta anche mitologia in sé, no? E quindi l'importanza che voi date, insomma, è comunque gli artisti, gli amministratori, gli intellettuali danno a questo fatto che Taranto sia una città mare. Quindi lì viene proposto anche il manifesto del Rio Negro, no?
Sì. Lì parliamo di un intervento, di un progetto, insomma, di Vittorio Del Piano, appunto questa figura che abbiamo citato prima, di operatore estetico, particolarmente diciamo, dinamica centrale per le vicende artistiche tarantine e non soltanto, insomma, almeno a partire dagli anni 70. E nel corso degli anni 70, 80, insomma, è in stretta collaborazione con la ricerca e con la riflessione teorica di Pierre Restainy e quindi. Partendo dal manifesto del Rio Negro di Restainy, lui sviluppa un progetto, insomma, una riflessione teorica attorno alla città di Mediterranea, insomma, una città, diciamo, sognata, utopica, dove regna l'arte pura, quindi un'arte che diciamo, è sganciata dai meccanismi, dalle logiche. Di mercato, ma soprattutto è una riflessione anche sulla questione sul piano simbolico da parte di Del Piano, comunque di una questione a lui molto cara, e cioè una questione appunto ambientale. E quindi, ed è stato sicuramente tra le figure più attente a questa problematica che ha sviluppato sia attraverso appunto una serie di progetti espositivi nel corso degli anni 80, ma va detto che già da almeno un decennio prima, insomma, ha promosso una serie di performance e di azioni anche abbastanza radicali proprio per sollevare questa problematica. Quindi, una figura anche egli, insomma, da riscoprire sicuramente.
Appunto, e voi avete iniziato insomma con questo libro che parla di arte, ma con un approccio anche molto antropologico, il tipo di arte che si faceva, di cultura che voi ci raccontate, no? In qualche modo, e che
Sì.
anche quello, da un certo punto di vista, si collega con l'arte di oggi, perché l'arte di oggi, quella dopo il postmoderno, ha recuperato moltissimo gli aspetti dell'antropologia.
Esatto. Sì, sono diciamo ricerche che sono state in un certo senso sempre costanti qui nel territorio e c'è questo filo rosso che effettivamente parte negli anni, diciamo inizia, un filone di ricerca che inizia insomma negli anni 60, 70, continua anche negli anni 80, malgrado comunque il disimpegno insomma generale a livello forse internazionale, però si tratta di tematiche molto sentite. A livello territoriale e che hanno anche in tempi più recenti, insomma, poi tutta una serie di riscontri in progetti portati avanti, insomma, da autori, insomma, che sono rimasti nel territorio, che sono rientrati dopo anni di ricerche fuori. Penso, insomma, volendo citare un'esperienza, insomma, molto interessante, maturata proprio nel territorio tarantino negli ultimi anni, penso all'esperienza del collettivo post-disaster, ecco, che in un certo senso
Collettivo.
è post-disaster, che si fa in un certo senso, come dire, porta avanti questo patrimonio di esperienze, di intuizioni, di riflessioni effettivamente che hanno avuto luogo nel nostro territorio nei decenni passati.
Un libro, come avete potuto ascoltare dalle parole di Gianluca Marinelli, molto interessante, che ci fa appunto utile per farci scoprire una Taranto che non si immagina così piena di fermento, di riflessioni, di arte, di creatività, dove l'arte viene utilizzata per, cioè non solo come un mezzo fine a se stesso, ma come qualcosa che deve interagire con la società, deve nascere anche insieme al territorio. Arte a Taranto, il libro si chiama Ricordiamo Arte a Taranto 1980-1990 ed è curato da Alberto Basile e Gianluca Marinelli per le edizioni Progedit. Salutiamo e ringraziamo di nuovo Gianluca Marinelli per essere stato con noi e
Grazie.
salutiamo anche tutti i nostri radionauti e radionaute. La puntata è finita. Andate a leggere.